Bentornati al nostro terzo appuntamento con Le Vie del Suono. Siamo giunti quindi alla nostra terza incarnazione e oggi dedichiamo questa puntata a un personaggio nel mondo della musica che tristemente ci ha lasciato circa una settimana fa. Infatti stiamo parlando del caro Richard Benson, che è un abbastanza famoso chitarrista, cantante e critico musicale, nonché personaggio televisivo italiano, che fu presente in molti talk show degli anni 90 e soprattutto anni 2000, e che negli ultimi anni era diventato una forte presenza anche su internet. Infatti ha anche partecipato a varie manifestazioni, video, podcast, live stream, soprattutto diciamo di chi si occupa di non in questo caso di musica, ma di cose un pochino più sul generale, sul particolare. Infatti questo personaggio fu molto controverso, aveva un modo di fare particolarmente stravagante, era aggressivo, urlava spesso e metteva subito in chiaro le sue opinioni in vari argomenti, diciamo. Purtroppo però da questa fama derivava anche un seguito un po' tossico da certi punti di vista. Infatti molta gente veniva ai suoi concerti solamente per tirargli cibo addosso come banane o uova, il tutto soprattutto perché durante un periodo della sua vita iniziò a soffrire di artrite, e questo mise in gravi condizioni le sue mani, e la sua tecnica chitarristica ne discutì abbastanza. E questo, diciamo, gli provocò anche una caduta sia dal punto di vista psicologico che appunto musicale. Infatti cominciò a produrre musica abbastanza discutibile. Ma Richard, comunque, nonostante tutto, non si arrese mai e mantenne uno status di rispetto in, diciamo, un cult following di nicchia che continuava a seguirlo nonostante tutto. Non parlo solo di troll, che appunto, o di nani, come la sua famosa canzone che ormai è diventato un meme suggerisce, ma anche proprio di persone che genuinamente amavano questo personaggio per quello che era, insomma. Dunque, oggi andremo a parlare, dato che questo podcast è dedicato soprattutto a musica che piace a me, in questo caso andremo a parlare infatti di una delle sue prime formazioni appunto musicali, ovvero un gruppo italiano, diciamo un gruppo italiano che spicca sopra il resto della produzione di Richard Benson, in quanto lui era probabilmente giovane e forse un pochettino più ispirato. Infatti stiamo parlando di una band progressive anni 70 italiana e come già ho detto, appunto, un album realizzato da questa sua formazione che è, diciamo, superiore rispetto a tutto il resto, soprattutto tutto quello che Richard Benson fece durante la sua vita musicale. Stiamo parlando del gruppo Buon Vecchio Charlie, che realizzò un unico album omonimo, il quale però fu purtroppo registrato da una casa discografica di nome Suono, veneziana, abbastanza, diciamo, piccola, che a causa del suo fallimento non riuscirà mai a stampare questo disco, che per 20 anni non sarà pubblicato completamente, e questo porterà, diciamo, allo scioglimento del gruppo. Poi, negli anni 90, nel 1990, appunto, un'altra casa discografica Melos, che si occupa di recupero, ristampa anche di questo tipo di band progressive italiane, recuperò questa opera, le registrazioni di questa opera, e la pubblicò pr una prima volta nel 1990 con il disco che aveva solo 3 tracce, e poi una seconda versione che aveva 2 tracce bonus. Dunque, la particolarità della scena italiana progressive è che ebbe numerose iterazioni. Purtroppo, la maggior parte di queste furono particolarmente lasciate da parte, rispetto, favorendo piuttosto 3 grandi nomi che tutti i fan progressive, sia italiani che stranieri, dovrebbero conoscere. Infatti parliamo della PFM, acronimo di Premiata Forneria Marconi, Iarea e il Banco del Mutuo Soccorso. Infatti queste 3 band furono le uniche non solo a produrre una discreta discografia, soprattutto la PFM, il Banco del Mutuo Soccorso, ma perché furono anche, e ne parleremo ovviamente di queste 3 band in altre puntate, ma anche perché riuscirono a reinventare il loro sound e ebbero un successo anche, diciamo, nel mainstream, soprattutto appunto la PFM, il Banco, con alcuni singoli sul fine degli anni 70, inizio degli anni 80, che gli diedero una grande fama e iniziarono a vendere ancora più dischi di quanti ne avessero venduti prima. Comunque, a parte questo, dicevo che il resto dei gruppi erano soprattutto dei one hit wonder, perché realizzavano semplicemente uno o due dischi e poi si scioglievano a causa di mancanza di fondi, mancanza di riconoscimento da parte della scena italiana, appunto, oppure per altri motivi che diciamo potevano variare, perché ci possono essere tanti motivi per cui una band decide di sciogliersi. Quindi abbiamo parlato, insomma, della storia di questo gruppo, adesso andremo a parlare della sua formazione. Infatti questa è una formazione abbastanza interessante. Possiede 2 chitarre, una ritmica di Richard Benson, che canta anche all'interno delle tracce. Poi un chitarrista solista che è Luigi Calabrò, Sandro Cesaroni che suona il sax e il flauto traverso, e il quale comunque, se andrete poi ad ascoltare il disco, sentirete che è molto influenzato sia da altri gruppi italiani come i New Trolls o gli Osanna. Fu anche influenzato dallo stile flautistico di Ian Anderson e di Jethro Tull. Poi abbiamo Sandro Centofanti alle tastiere, suona soprattutto un importante e possente organo Hammond, Paolo Damiani al basso e Rino San Giorgio alla batteria. Tutti ottimi musicisti, sottolineo. Quindi, dopo la breve parentesi di questo gruppo, i membri Calabro, Damiano e San Giorgio, quindi basso, batteria e chitarra, sì, fonderanno poi un gruppo jazz rock diciamo un gruppo jazz rock di nome Bauhaus, che sarà fondato nel 1974 e parteciperà al festival di Villa Pamphili, sarà nominato come migliore band italiana, e poi nel 2003 faranno un unico disco. Non bisogna tra l'altro confondere il nome di questa formazione con quella successiva, il gruppo britannico Goth Rock, che si chiama appunto Bauhaus, allo stesso modo. Bene, quindi sappiamo appunto che dopo questo album Richard Benson sfonderà nella sua carriera solista, che inizialmente sarà quantomeno discreta, ma poi dopo un incidente delle mani non sarà più la stessa. E inizia anche su, diciamo, sul fine degli anni 70, inizio degli anni 80, ma diviene poi molto più famoso negli anni 90. Questa sua carriera da presentatore televisivo, personaggio come critico musicale, e parteciperà anche a diciamo sessioni di lezioni di chitarra, aveva allievi, diciamo, personali, ma anche faceva delle, quelle che noi oggi chiameremmo video lezioni, ma ai tempi erano delle VHS che venivano distribuite. VHS, se non sapeste cosa sono, sono dei formati video, una sorta di videocassetta, che venivano distribuiti a chi volesse prendere lezioni da lui, che appunto, ripeto, come chitarrista è sempre stato quantomeno discreto, ma dopo la sua perdita dell'utilizzo corretto delle mani, purtroppo calerà moltissimo la sua performance, e devo dire non sarà mai più lo stesso, e questo ne risentirà molto nella sua vita. Tant'è che ho sentito dire che una volta tentò pure il suicidio. Fortunatamente non accadde nulla. Però all'età di 67 anni, pochi giorni fa, purtroppo è scomparso, quindi c'è anche questo dettaglio. Se vogliamo andare poi a descrivere questo disco, io dico che consiste fondamentalmente di tre brani. Non sono andato ad analizzare gli altri due bonus perché non ho trovato molte informazioni su quelli, ma diciamo che sono probabilmente i meno riconosciuti di questa band già poco conosciuta. Allora, questi tre brani sono Venite giù al fiume, che è un brano di 12 minuti particolarmente interessante, che utilizza all'inizio la melodia principale di The Hall of the Mountain King di Edvard Grieg, per farvi capire. È quel pezzo di musica classica che fa. Che appunto viene ripreso da questo gruppo, viene un po' cambiato perché, soprattutto nelle dinamiche, perché all'inizio parte lento, introdotto dal flauto, e poi avvengono delle esplosioni che, diciamo, penetrano nelle orecchie e continuano la melodia dopo. Poi essa viene sfruttata per dei piccoli fraseggi, dei piccoli assoli, e diciamo il modo in cui si passa da un momento all'altro nella musica è molto ben fatto, e a livello di qualità ricorda anche band appunto di calibro più elevato, soprattutto di fama, come la PFM nel sound del loro primo disco, Storia di un minuto, che diciamo più o meno contemporaneo, forse successivo a questo. Comunque, il testo, che è un pochino strano per come è scritto, diciamo, racconta di un battesimo strano che, diciamo, avviene in circostanze fortuite, come una sorta di incidente che fa cadere il protagonista del brano dentro il fiume. Già da questa canzone notiamo il tema paesano, che sarà poi il filo conduttore della narrazione dei testi del disco, anche se non so se si può dire proprio questo, ma i temi sono soprattutto legati al paesano, al campagnolo, come se fosse un comune campagnolo, appunto. Il brano successivo è quello più corto, di soli 6 minuti, anche se probabilmente voi siete abituati a una forma musicale più corta, e possiede soprattutto un'ottima una ballata, possiede dei ottimi pattern ben calibrati e soprattutto poco invasivi che permettono appunto che questa canzone si mantenga una ballata e non esploda in un rock troppo violento, di batteria appunto, e poi dei bellissimi assoli di organo e diciamo la presenza del flauto traverso che invece ricorda canzoni come I Talk to the Wind dei King Crimson nel loro primo disco. In questa canzone poi il testo parla invece di esperienze, per così dire, mistiche, diciamo un po' più spirituali, di relax, con alcuni personaggi in cui il protagonista si imbatte, come ad esempio contadini, pionieri, più o meno, che raccontano delle storie, che cantano di fronte alle stelle e si rilassano appunto con il protagonista. Alla fine l'ultimo brano, che è All'uomo che raccoglie i cartoni, è ovviamente quello più monumentale, più interessante anche da ascoltare. Inizia con un dolce arpeggio di chitarra che ricorda vagamente Is There Anybody Out There, un brano dei Pink Floyd del disco The Wall. Tant'è che ho visto persino un video su YouTube di qualcuno che cercava di dire che i Pink Floyd avevano, diciamo, copiato Richard Benson, anche se non è possibile perché questo disco uscì soltanto negli anni 90 e quindi non fu mai presente in commercio per poter permettere a loro di ascoltarlo, però le somiglianze ci sono assolutamente. Comunque poi questo arpeggio di chitarra segue poi il flauto traverso, che esegue molti assoli e fraseggi, e poi tutti gli strumenti più volte esplodono in piccoli, diciamo, in pochi secondi, per poi ritornare alla calma, alla quiete iniziale, e avviene, diciamo, questo scambio più di una volta all'inizio, e poi ci sono assoli di chitarra, di sassofono, che sono molto squillanti, molto di sapore, molto jazz anche, come sound sembrano ispirati invece poi alla scena di Canterbury, che è una sottocategoria del prog, un po' come il prog italiano, è una sottocategoria britannica che parla appunto della scena della città di Canterbury nel Kent, che è più famosa per essere un centro spirituale dove risiede il cardinale di Canterbury, che è quello più importante, mi pare, dell'Inghilterra, adesso non ricordo comunque. Qui il testo parla di un uomo che rifiuta il lavoro in una fattoria perché odia gli animali, ma allo stesso tempo decide di prendere un lenzuolo e ricavarne una lunga corda bianca, cito le parole identiche, per appendere il fucile e le bombe. Ok, diciamo che la stranezza di questo testo deriva dal fatto che poi viene detto: oh, oddio, quanto ho bevuto. Quindi ipotizzo, diciamo, che si tratti di un delirio di un ubriaco che poi dopo nomina il fatto che la gente crede che lui sia spagnolo, perché ha assolutamente senso prima parlare di appendere fucile al cappio e parlare poi di gente che crede che sia spagnolo. Però comunque la parte più interessante è la voce di Benson, che non è magari il più grande cantante del mondo, però funziona bene, soprattutto per lo stile che viene adottato nel canto prog italiano. Questo brano, onestamente, è quello più maestoso dell'album. Mi azzardo a dire che si tratti di, soprattutto appunto il disco in generale, di una perla assolutamente sottovalutata da tutti i punti di vista e che ottenne troppo poco riconoscimento a causa dell'inesistente distribuzione iniziale e anche a causa della natura stessa del prog italiano, che a parte il suo essere un genere di nicchia, venne poco valorizzato inizialmente, ma non ha nulla da invidiare a quello britannico o eventualmente americano. Comunque, non ha nulla da invidiare con il resto del mondo, tant'è che gli artisti di prog italiano tuttora fanno tournée dopo più di 50 anni, fanno tournée in paesi come il Giappone, che diciamo adorano il progressivo italiano, e quindi siamo rappresentati molto bene anche lì. Perciò sono contento di avervi parlato di questo disco e ve lo consiglio molto, soprattutto se avete una passione per generi musicali quali la classica e il jazz, perché è il connubio perfetto di entrambi i generi questo disco. Dunque, siamo arrivati alla fine ed è di nuovo con piacere che vi saluto, oltre ad avervi accolto qui tra le braccia delle vie del suono, e continuo, diciamo, a fare le condoglianze agli amici e alla famiglia del povero Richard Benson, che possa riposare in pace e che questo suo omaggio possa essere gradito a tutti voi. Noi ci vediamo alla prossima. Vi ricordo, potete ascoltare questo podcast soprattutto su Spotify e su Apple Podcast. Il mio profilo Instagram è aperto, se mi voleste contattare per qualsiasi cosa. Si chiama peppe.dantoni con due i. E ci becchiamo alla prossima, allora. Ciao a tutti.